Quindi la tua vita. Per la chiesa che è nella città di Efeso, scrivi questo. Così dice il Signore, colui che tiene nella sua mano destra le sette stelle, che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io vi conosco bene, so che vi siete impegnati con tutte le vostre forze e che avete perseverato nella fede. So che non potete sopportare i malvagi, che avete messo alla prova quelli che si dicono apostoli ma non lo sono, e li avete smascherati. Siete rimasti saldi nella fede e avete sofferto per causa mia senza stancarvi. Ma ho riprovero da farvi. Non avete più l'amore dei primi tempi, come siete cambiati. Ricordate come eravate da principio e tornate ad essere come prima. Se no, io verrò e leverò dal suo posto il vostro candelabro. C'è questo, tuttavia, a vostro favore. Voi detestate, come me, ciò che fanno i Nicolaiti. Chi è in grado di udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ai vincitori darò da mangiare il frutto dell'albero della vita che si trova nel giardino di Dio. Parola di Dio.
Lodi al Signore sempre. Iniziamo la lettura delle sette chiese dell'Apocalisse. Li vedremo in questi sette giorni. Le chiese dell'Apocalisse, e a cui c'è un messaggio al presente, quindi è un messaggio anche per la chiesa di oggi. San Giovanni era stato confinato nell'isola di Patmos, una delle isole greche, e il confino è stato sempre una cosa. Durante il fascio, durante il ventennio, c'era l'isola di San Nicola, l'isola di San Daime, poi ci fu la Sinara, e a quel tempo c'era l'isola di Patmos. E San Giovanni si trova confinato, e mentre è confinato, lui ha questa esperienza mistica dell'angelo di Gesù che gli parla e gli dà questo messaggio. Il libro dell'Apocalisse è bellissimo, ma difficilissimo. Un anno abbiamo fatto le beatitudini dell'Apocalisse, proprio qui alla Tuil. Questo delle sette chiese che trovate anche nel libro degli angeli, quindi è una riedizione, se così si può dire. Nel libro degli angeli troverete queste sette chiese, quindi potete andarle poi a guardare. La prima è la città di Efeso. La città di Efeso, che era la città più grande e dove anche San Giovanni ha abitato e anche la Madonna. Noi abbiamo fatto un viaggio, quando siamo andati a Istanbul, abbiamo fatto anche Efeso, abbiamo visto questa famosa casa di Giovanni, la casa della Madonna. E Efeso è una grande città, a quel tempo aveva 300.000 abitanti, che per 2000 anni fa era una metropoli, possiamo dire, tipo Tokyo di oggi. E addirittura c'era pure un anfiteatro con 24.000 posti. E era una città grande e la chiesa ha avuto da subito difficoltà ad agganciarsi e a crescere nella chiesa di Efeso, perché nella chiesa di Efeso c'era il tempio alla dea Artemide. Lo troviamo anche nel capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, dove Paolo entra in conflitto con questi che vendevano le statuette, le immaginette, un po' come i santuari della Madonna nostri. E quindi Paolo comincia a predicare che questa dea Artemide non esisteva. Quindi figurati, toccò il ganglio vitale economico. E quindi tempietti, souvenir, ci fu questo calo. La Chiesa entra subito in conflitto e qui l'angelo della Chiesa di Efeso scrive. L'angelo è la comunità. Attenzione, la comunità riunita nel nome di Gesù svolge una funzione angelica. Se vi ricordate, quando Pietro viene liberato, l'angelo lo guida fino alla comunità, Quando arriva nella comunità, l'angelo scompare, perché la comunità è l'angelo. E dice, colui che tiene le sette stelle nella sua testa e cammina in mezzo ai candelabri. Le stelle sono le chiese, quindi tiene le sette stelle e le tiene in mano. La Chiesa non andrà mai perduta, con tutti gli scandali, con tutto quello che può succedere, perché è tenuta nella mano del Signore. Come ha detto lui, nulla può strapparvi dalla mia mano. E Gesù cammina, alla lettera E, non andranno mai perdute, nessuno le rapirà dalla mia mano. E Gesù cammina in mezzo a questi sette candelabri, cammina in mezzo alle sette chiese, per dire che Gesù è dinamico, è un cammino continuo e ci guida a fare riferimento a lui. E qui cominciano allora già il primo messaggio alla Chiesa di Efeso. La Chiesa di Efeso era la più grande, città più grande, la città più ricca, a parte che erano pure tutte le altre, erano ricche, e quindi la Chiesa di Efeso voleva il primato. C'è stato sempre questo voler primeggiare. E quindi la Chiesa di Efeso diceva, noi siamo stati i primi, abbiamo la casa di Giovanni, la casa della Madonna, la casa... E quindi volevano una specie di guida, un po' come diciamo che è il gruppo più importante, quello di Oleggio, quello di Novara, quello di Palermo, quello di Roma, e così via, piccole cose, oppure i vari santuari. E quindi deve essere una luce, ma questa luce si è oscurata e qui già comincia, conosco le tue opere, ti conosco. E in ogni chiesa Gesù dirà, io ti conosco. E questa è la cosa bella, lui ci conosce mentre noi non ci conosciamo. Lui ci conosce nel profondo e già c'è il primo rimprovero, che non è che sono rimproveri, sono delle esortazioni. Dice, io ti conosco, non puoi sopportare i cattivi e li hai messi alla prova. In pratica, ad Efeso, cominciano, nella prima chiesa, cominciano le cose che non vanno. Ci sono persone che si comportano male, come ci sono i sottogruppi. E allora si comincia a combattere le cose che non vanno e si dimentica di fare il bene. Questo è importante, perché in ogni comunità ci sono cose che non vanno e molte volte noi ci accaniamo cercando di sistemarle, cercando di correggerle, ma in questa maniera noi stiamo facendo come i servi che vedono la zizzania e allora cercano di strappare la zizzania. Ma cosa dice il padrone? Lascia stare, lascia crescere zizzania e grano, occupati di far crescere questa comunità con l'ansia di voler perfezionare, l'ansia di voler crescere, di estirpare, ecco che ha perso il tempo, ha perso di fare il bene. Questo vale anche per noi, in ogni comunità. Io mi ricordo quando era Oleggio, tante cose non andavano. Se mi cominciavo a sistemare, cioè le cose che non andavano, mi sarei perso in quelle paludi. Tanto poi cadono, ecco, ho visto adesso Carlo mentre dicevo il rosario, mi è venuto in mente la prima volta che l'ho incontrato 30 anni fa, quando io feci una catechesi al CIF, Centro Italiano Femminile per la Liberazione delle Donne, erano più incatenate... e feci una catechesi sull'Eucaristia, tutte donne, e c'era Carlo. Ho detto, come mai? E poi da lì cominciò il cammino. E tutti questi gruppi poi cadono da soli. Ricordatevi quello che ha detto Gesù. Un albero che non è stato piantato dal Padre mio sarà sradicato. Non stare lì a perdere tempo, perché perdendo tempo ti inaridisci. Cercando di combattere il male ti inaridisci e ho contro di te da rimproverarti, hai abbandonato l'amore di prima. Non so se c'entra adesso questa profezia che hai fatto. E in effetti lo vediamo in mezzo a noi. Abbiamo abbandonato un po' l'amore di prima. Mercoledì a Novara E parlando con Gianluca si diceva: ah, ma ti ricordi com'era bello quando sentivamo una parola, su quella parola ce la portavamo a casa, su quella parola ci comportavamo. E adesso tante cose si danno per scontate, va bene. E poi c'è tutto questo sul plus di parole o di altro. E siamo invitati in questo lato il a ritornare all'amore di prima. Ma ci ricordiamo quando siamo arrivati alla fraternità, siamo arrivati pieni di problemi che ci abbiamo anche adesso, solo che adesso abbiamo imparato un po' a gestirli un po' e ci siamo raffreddati nell'amore. In tutte le chiese dell'Apocalisse, bene o male, si parla di questo. Gesù proprio si comporta come un innamorato che vede che sta sfuggendo la sua amata. Vi ricordate Geremia? Mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi in una terra non seminata. Quando abbiamo cominciato, tutto ci sembrava bello e lo seguivamo indipendentemente da tutte le cose che non andavano, perché vedevamo il bello. Adesso i nostri occhi si sono un po' smaliziati e vediamo il male, che non serve a niente. La bellezza salverà il mondo, ce lo ricorda sempre Fiore. Quindi Gesù è il fidanzato innamorato e dice: ricorda dunque dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima. Ricorda, ricordare. Quindi scendi nel cuore. Non è una cosa mentale, non è la nostra mente che può salvarci, è una cosa di scendere nel cuore per ritornare alla purezza originale. Ricordi e convertiti. Qual è la conversione della pecorella smarrita? Ma io sono smarrito tante volte dinanzi a scandali, persecuzioni o altro. Ma cosa fa la pecorella smarrita? Perché vi ricordo che c'è la pecorella smarrita e la pecorella perduta. Io mi sento sia smarrito che perduto. Smarrito dinanzi a tanti scandali, perduto quando mi inoltro in sentieri per cercare alternative. Ma la cosa bella, la conversione è questa: lasciarsi trovare e portare sulle spalle di Gesù. Questa è la conversione che il Signore chiede a noi. Abbandonati, abbandoniamoci a Lui e lasciamoci portare. Se non farai questo, dice Gesù, io verrò e rimuoverò il candelabro dal suo posto. Verrò, e cosa significa? Quando Gesù viene, viene per sistemare. Ieri sera ricordavo Letizia viene da Letame. E ricordavo anche De André che dice: dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Bisogna riprendere quando viene Gesù questo letame. Il letame era il concime. Cos'era il letame? Era la cacca degli animali, quindi gli escrementi. Dobbiamo prendere i nostri escrementi spirituali, le nostre cadute, le nostre ferite, le nostre povertà, quelle cose che non sono andate, riprenderle, non nasconderle sotto il tappeto, riprenderle per concimare la nostra vita. Io verrò, dice Gesù, e zappetterò un po', lo concimerò per vedere se porterà frutto. Ecco allora l'importanza di tirar fuori le cose che non vanno. E qui c'è una cosa bellissima che dice poi, la venuta di Cristo è quindi un momento di verifica della propria vita. Dove stiamo andando? Io non lo so, ma so con chi sto andando, con Gesù, che passo passo mi guida in questa avventura della mia vita. Io parlo della mia vita, parlo che non avrei mai pensato di vivere in questa maniera. Ma è il progetto di neanche Gesù. San Tommaso diceva che Gesù già dalla culla sapeva dall'inizio fino alla fine. La nuova teologia ci dice che Gesù ha imparato durante il cammino come doveva essere la salvezza universale. E così anch'io sto imparando giorno dopo giorno come devo diventare santo. Perché a questo siamo chiamati, alla santità. È ovvio che la mia santità è unica e irripetibile. Non c'è stato mai uno prima di me e non ce ne sarà mai un altro dopo di me. E lo scopro passo passo, ad ogni venuta, del Signore. E qui dice, io conosco le tue opere e mi piace che tu detesti le opere dei Nicolaiti. Questi Nicolaiti chi sono? Non si è capito bene, ci sono due versioni. Io nel libro ne ho messo solo una, ma adesso ve le dico tutte e due perché la seconda vedo che ancora serpeggia. La prima è Nico vincitore lao popolo, quindi il vincitore del popolo. I Nicolaiti sono quelle persone che opprimono il popolo, quelli che fanno piccoli poteri. Attenzione, non pensiamo soltanto a Giorgia o ad altri. Piccoli poteri all'interno dei gruppi, all'interno dei pastorali, all'interno della nostra vita, della parentela o di altro. Queste persone che opprimono, va bene. Ma i Nicolaiti sono anche, fa riferimento ad una eresia gnostica importante che vedeva il cristianesimo come un ammasso di regole, concetti, un'etica che tu dovevi rispettare, come nell'Antico Testamento bisognava rispettare i 10 comandamenti e adesso devi rispettare le regole del Vangelo e cosa? Assolutamente no. Il cristianesimo è un incontro con una persona, è l'incontro personale con Gesù vivo e risorto. Lo stesso Papa Benedetto, sapete, Papa Benedetto ha scritto prima di congedarsi dei libri su Gesù e diceva tutte queste regole che la Chiesa ha messo, tutti questi nuovi precetti, tutte queste cose, sono tutte da spazzare via. La cosa più importante è incontrarsi con Gesù. Fare questo rapporto personale io e Gesù e poi da questo rapporto personale io e Gesù, allora poi scaturisce il modo di comportarsi, scaturisce le varie regole, le varie cose, anche se poi ieri sera il Signore ci ha detto lascia stare tutte le regole che ti sei imposto, perché Gesù è in libertà, perché lo Spirito è in libertà, perché tante volte ho detto non va bene, si è sempre fatto così, e anche noi, ma si è sempre fatto così. E allora perché dobbiamo, perché la novità fa sempre paura. Ma Gesù è una novità continua. Gesù ha detto chiaramente. Già nell'Antico Testamento, non ti farai un'immagine mia, che l'immagine non è soltanto le immagini, noi le abbiamo scambiate. L'immagine è quella che abbiamo qui, che Gesù deve corrispondere a quell'idea che noi ci siamo fatti. È come se noi abbiamo una fotografia, io prendo la fotografia di Serena quando si è sposata, che ha cantato l'Ave Maria e quella è, no, adesso è madre di un figlio, adesso si è evoluta andando appresso a Giovanni e così via. Noi cambiamo in continuazione, è un rapporto d'amore. Quando noi lo releghiamo ad alcune regole, precetti e norme, noi siamo i Nicolaiti. Noi entriamo in questa eresia gnostica. Perché la Chiesa va avanti? Diceva sempre Papa Benedetto, io credo nella santità della Chiesa, perché la Chiesa resiste a milioni di prediche ogni domenica, che non dicono niente, Papa Benedetto l'ha detto. Perché questo, la Chiesa è guidata da Gesù.
Noi abbiamo tanti bravi predicatori anche all'interno dei gruppi e delle cose, ma attenzione, non riduciamo Gesù ad un insegnamento, ad una catechesi, ad un'omelia. Gesù è vivo e in questo essere vivo cambia in continuazione come noi cambiamo in continuazione. E qui dice, chi ha orecchio ascolti, Shema e Israele. Dobbiamo ascoltare quello che dice Gesù e dice, al vincitore darò da mangiare l'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Il vincitore, lo accennavo questa mattina, è quella persona che non si arrende mai. Abbiamo ascoltato stamattina la testimonianza di Luciana, che come Churchill ha detto arrendermi mai, 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 e ha continuato a cercare, sempre, tutti le dicevano, ma no, ma no, ma no, io non mi arrendo. Ecco chi è il vincitore è questo, quello che non si arrende, quello che sa di avere una missione e quindi che ne dicano i preti, che ne dicano i parenti. Reginalda, si è svegliato Sergio? Sì? Ok. Che ne dicano i parenti, che ne dicano le cose, va avanti perché sa di avere una missione divina. Questo è il vincitore. Il vincitore, abbiate fede, io ho vinto il mondo, ha detto Gesù, e lo stavano per arrestare, tutti lo stavano per tradire. Questo è il vincitore. Nulla e nessuno mi può fermare. Io credo nella vita, credo in Gesù e credo che sono in questa terra per realizzare l'amore che ne dicano gli altri. E quando tu entri in quest'ottica, di missione, ecco, mangi l'albero della vita. E qual è quest'albero della vita? Non è altro che l'albero della croce, dove scaturisce la vita. Questo albero della croce, che è quello di Gesù, che sappiamo che non è una malattia, non è una cosa, ma è l'opposizione del mondo. In questa opposizione del mondo tu mangi, tu mangi. Cosa disse Giosuè? Stamattina c'era una parola che il Signore disse a Giosuè: sii forte e coraggioso, non fermarti. Cosa disse Giosuè? Andiamo avanti, c'è il Signore con noi. I nemici sono per noi pane. Ecco allora, darò da mangiare l'albero della vita. E comincia a mangiare pane, ecco adesso c'è il pane senza glutine, senza cosa, il pane non ne mangiamo, il pane, le diete, sospendete tutte le diete in questi giorni, per favore, basta. Vi immaginate quando Gesù andava a cena o a pranzo e questo non lo posso mangiare, questo sono a dieta e questo basta. Viviamo, poi arrivate a casa, fate di nuovo penitenza, fate fustigate, quello che volete. Viviamo questa cosa. I nemici sono pane. E allora c'è da fare questo canto che è il primo amore. Mentre facciamo questo canto, verrà dire signora Valassina, venga qui, Lucia. Mentre facciamo questo canto, verrà distribuito il segno che è un dono di Lucia. Molto bello, che fa riferimento agli specchi e seni. Da questa catechesi sugli specchi e seni è nato questo dono. Ma adesso ve lo spiega lei, e poi prima del canto farò una breve preghiera. Mi consenta, signora.
Grazie.